Leggiamo la parola del Signore dal libro di Lamentazioni, capitolo 3, versetti dal 21 al 39. La parola del Signore dice così: ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Il Signore è la mia parte, io dico, perciò spererò in Lui. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. È bene per l'uomo portare il yogo della sua giovinezza. Si sieda solitario e stia in silenzio quando il Signore glielo impone. Metta la sua bocca nella polvere, forse c'è ancora speranza. Porga la guancia a chi lo percuote, si sazia pure di offese. Il Signore, infatti, non respinge per sempre, ma si affligge a pure compassione secondo la sua immensa bontà, poiché non è volentiere che egli umilia e affligge i figli dell'uomo. Quando uno schiaccia sotto i piedi tutti i prigionieri della terra, quando uno viola i diritti dell'uomo in presenza dell'Altissimo, quando si fa torto a qualcuno nella sua causa, il Signore non lo vede forse? Chi mai dice una cosa che sia vera se il Signore non l'ha comandato? Il bene e il male non procedono forse dalla bocca dell'Altissimo? Perché si rammarica la creatura vivente? L'uomo vive malgrado i suoi peccati. Fin qui la parola del Signore. Allora, i versetti che abbiamo letto si trovano proprio al centro del libro delle Lamentazioni. Possiamo dire che ne sono il cuore, perché parlano dell'amore di Dio. Infatti, in questi versetti notiamo che il profeta ha parole di conforto. Lui guarda al Signore ricordando ciò che Egli è. Ricordiamo però che queste parole, come abbiamo visto la settimana scorsa, sono state dette in circostanze davvero drammatiche di guerra. Il contesto di queste parole è che Gerusalemme è stata attaccata e distrutta per mano di Nabucodonosor, strumento di giudizio di Dio. Però, nonostante il giudizio di Dio, il Signore rimane un Dio di grazia, di compassione e fedeltà. Nella drammaticità della situazione, il profeta non ha dimenticato chi era il Signore. Dio il Signore è il fondamento della speranza. Il profeta afflitto ha trovato la risposta al suo cuore grazie alle compassioni dell'Eterno. Le compassioni si esercitano in pura grazia perché Dio è un Dio d'amore. Per questo ogni mattina provvede con nuovi atti di misericordia ad alleviare le sofferenze di quei pochi rimasti fedeli. Geremia ora si concentra sul Signore. Questo è quello che gli dava speranza al profeta. La speranza è fondata nel Signore. Infatti questo è il titolo della predicazione di questa mattina: una speranza certa. Una speranza certa perché la fedeltà del Signore è grande, il primo sottotitolo. Una speranza certa perché la speranza è fondata nel Signore, secondo sottotitolo, e per ultimo, una speranza certa perché immensa è la compassione di Dio. Vediamo allora subito il primo punto: la fedeltà del Signore è grande, versetti dal 21 al 23. Tra l'altro questi versetti sono molto conosciuti, penso, per i cristiani. Allora, in questi versetti vediamo che il disastro che il profeta e la nazione hanno sperimentato non segna la fine. Non segna la fine delle grazie e delle compassioni del Signore. Gli israeliti non erano stati completamente distrutti. Stavano bruciandosi, ma non erano consumati. La fedeltà di Dio rimane intatta anche se le circostanze possono sembrare diverse. Il profeta riconosce la fedeltà di Dio perché sa che la grazia del Signore può risolvere ogni condizione miserevole dell'uomo. Infatti è una grazia del Signore che non siamo stati distrutti completamente, dice al versetto 22. Proprio per questa ragione lui si esprime così al versetto 21 invece. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. Il ricordo del proprio peccato e della grande misericordia di Dio nel concedere il suo perdono, la sua misericordia, la sua riconciliazione è la fonte di speranza. Nel perdono nel Signore c'è speranza. Senza Dio tutto è incerto e tutto vano. Il profeta Geremia riconosce la fedeltà di Dio perché fin dall'inizio Dio è rimasto un Dio fedele al suo patto. Così come dice anche Mosè nel libro del Deuteronomio capitolo 7, versetto 9, riconosce dunque il Signore il tuo Dio è Dio, è il Dio fedele che mantiene il suo patto e la sua bontà. Dio è fedele, lui è fedele alla sua parola, mai ai desideri dell'uomo. La fedeltà di Dio non si basa su ciò che l'uomo pensa, ma su ciò che Dio ha rivelato di se stesso. Quando parliamo di fedeltà nel senso biblico, si intende l'assoluta affidabilità e veracità di Dio che non muta, la sua presenza costante e sicura. La fedeltà è proprio la lealtà di Dio al popolo dell'Alleanza e diventa a sua volta una delle caratteristiche richieste al suo popolo, cioè di essere fedeli a Dio. Il garante di questa fedeltà è il testimone fedele e verace Gesù Cristo, come dice Apocalisse 3, versetto 14. Lui rimane fedele anche davanti all'infedeltà umana. Infatti l'Apostolo Paolo, parlando a Timoteo nella seconda lettera, al versetto 13 del capitolo 2, dice così: «Se siamo infedeli, egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso». Quindi, cari fratelli e sorelle, bisogna guardare soltanto a Cristo, in quanto pioniere e perfetto esempio di fedeltà. Quindi, fissiamo lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, ci dice Ebrei capitolo 12, versetto 2. Ringraziamo e lodiamo Dio perché la sua fedeltà è grande. Nonostante i nostri peccati, Dio rimane fedele. Lui è fedele alla sua verità, alla sua giustizia, al suo amore, alla sua parola, a se stesso. La storia della salvezza ci rivela questa verità. Se fossimo stati trattati secondo i nostri peccati, saremmo stati consumati molto tempo fa. Ma se oggi siamo qui, è perché siamo stati trattati secondo la misericordia di Dio. Dio Signore non è solo fedele, ma è buono e concede grazia al peccatore, come dice il versetto 22. Soltanto per la sola grazia Dio salva uomini che erano peccatori come tutti gli altri e che, come tutti gli altri, meritavano condanna eterna. In Romani 5, versetto 20, leggiamo che la grazia è più grande e più potente di quanto lo sia il peccato. Infatti dice che dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Grazia è grazia. Essa non è in alcun modo meritata e non dipende in alcun modo dalle opere di una persona, se no non sarebbe più grazia. E non solo le grazie non finiscono, non si esauriscono, non vengono mai meno perché sono eterne, ma esse si rinnovano ogni mattina, ci dice il versetto 23. Essi sono eterni come Lui è eterno, il suo amore è eterno, dura per sempre. Quindi dalle parole di Geremia, cioè parole che esprime nei momenti di grande sofferenza, possiamo attestare anche noi che la fedeltà di Dio è grande, perché qualsiasi sia il motivo della nostra sofferenza, non dobbiamo mai nutrire pensieri negativi su Dio, ma dobbiamo essere pronti ad ammettere e riconoscere che Dio è fedele. I fiumi di misericordia di Dio scorrono pienamente e costantemente, non si esauriscono mai, si rinnovano ogni mattina. Ogni mattina abbiamo nuove istanze della compassione di Dio verso di noi. Con Dio il futuro è assicurato, perché Lui è il nostro futuro. Dio è una fonte inesauribile di misericordia. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia, trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno, dice Ebrei capitolo 4 versetto 16. Così vediamo il secondo punto, la speranza è fondata nel Signore, versetti dal 24 al 30. In questi versetti il profeta afferma che c'è ancora speranza. Lui può dire questo perché il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. Però sappiamo molto bene che non c'è nessuno che cerchi Dio. Infatti il Salmo 53, versetti dall'1 al 3, ci dice che Dio guarda dal cielo i figli degli uomini per vedere se c'è una persona intelligente che cerchi Dio. Non c'è nessuno che faccia il bene. Quindi la disubbidienza di Adamo ed Eva ha causato l'allontanamento di tutto il genere umano dalla presenza di Dio. Genesi 3:23 dice che Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino dell'Eden. Tutti si sono sviati, tutti si sono corrotti, ha detto il salmista. Ma davanti a questa miseria c'è ancora speranza, perché il Signore è buono con quelli che sperano in Lui. Sempre c'è speranza per chi si umilia davanti al Signore, riconosce il suo peccato e chiede perdono. Dio lo ha sempre annunciato per mezzo dei suoi profeti, nel pentimento, nella confessione della propria colpa, nella conversione c'è il suo perdono. Infatti Ezechiele dice, tornate, parole del Signore ovviamente, tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni, gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato. Convertitevi dunque e vivete. Quindi nonostante la stoltezza dell'uomo, Dio un trino chiama a ravvedimento. È vero che noi da soli non possiamo andare a Dio. Soltanto la potenza di Dio può far muovere in noi il bisogno di andare a Lui. È l'opera dello Spirito Santo che ci convince che abbiamo bisogno di tornare a Lui. Cari nel Signore, allora fondiamo la nostra speranza soltanto in Dio. Nella nostra società ci sono molte persone che hanno speranze fallaci, cioè mettono la loro speranza in tutto tranne che in Dio. Per esempio nel mio ambiente lavorativo, dove la gente guadagna anche bene, i dipendenti della banca, conosco molte persone che quotidianamente, puntualmente giocano il Superenalotto, la lotteria, le schedine, il Totocalcio, con la speranza di vincere più soldi. Altre invece mettono la loro speranza nella loro carriera, nello studio, nella politica e così via. La domanda allora che dovremmo farci è questa: dov'è la mia speranza? Dov'è la nostra speranza? Dove riponiamo la nostra fiducia? In Dio o nell'uomo? Fase quella speranza che non si fonda sulla verità piena del nostro Dio. È una speranza vana. Mai essa si potrà compiere. L'unica vera speranza dell'uomo è fondata soltanto nel Signore. Cari amici, ragazzi che non sono ancora credenti, messaggio anche per voi. Dio il Signore vi chiama questa mattina a ravvedervi affinché ci sia speranza anche per voi che siete lontani da Dio. Coloro che sono veramente umiliati per il peccato saranno contenti di ottenere una buona speranza per grazia a qualsiasi condizione. Infatti al versetto 29 il profeta dice: metta la sua bocca nella polvere, forse c'è ancora speranza. Porre nella polvere la bocca è segno di grande umiliazione dinanzi al Signore. Dinanzi a Dio tutti gli esseri umani devono pentirsi, devono umiliarsi e chiedere perdono, devono insomma esternare il vero pentimento. Nei versetti 26 al 29 Il profeta esorta al popolo ad aspettare Dio in silenzio. Aspettare in silenzio la salvezza del Signore significa attenderla meditando, riflettendo, pensando sulle grandi opere. Il silenzio apre il cuore alla verità, la mente alla comprensione e il desiderio all'accoglienza. Infatti anche nel libro del Deuteronomio, capitolo 27, versetti dal 9 al 10, c'è scritto così: fa silenzio e ascolta Israele. Oggi sei diventato il popolo del Signore, tuo Dio. Ubbidirai quindi alla voce del Signore, tuo Dio, e metterai in pratica i Suoi comandamenti e le Sue leggi che oggi ti do. Il silenzio dispone l'ascolto. Quale salvezza si può ottenere se il cuore non è messo alle condizioni di ascoltare il Signore che parla? La salvezza del Signore è dettata dalla Sua parola. Si fa silenzio dinanzi al Signore che parla, si attende in silenzio meditando la salvezza del Signore. Quindi per ascoltare la voce di Dio si deve stare in contemplazione di Lui. Questo non potrà mai accadere nel frastuono e nel chiasso. A volte anche la solitudine è necessaria per trovare il Signore. Infatti il profeta, al versetto 28 del nostro testo, dice: si sieda solitario e stia in silenzio quando il Signore glielo impone. Solo il Signore sa qual è il deserto giusto, appropriato per ciascuno di noi. Nel deserto il Signore parla, nel deserto l'uomo ascolta. Però non è bene rimanere nel deserto, bisogna anche essere in comunione gli uni agli altri. Cari nel Signore, mentre leggiamo il libro di Lamentazione, parole del profeta Geremia, parole ispirate dallo Spirito Santo, parole di profonda angoscia e parole di fede e di attesa in Dio, dobbiamo guardare oltre Geremia e vedere l'immagine del nostro Signore Gesù Cristo, l'uomo di dolore, familiare con la sofferenza. Lui che, avendo assunto il peccato del mondo, ha assunto anche ogni sua conseguenza. Infatti l'Evangelista Matteo dice che gli sputarono in viso e gli dierono dei pugni e altri lo schiaffeggiarono. Matteo 26, versetto 67. Quindi possiamo dire che il versetto 30 del nostro testo sono parole vissute pienamente del Signore Gesù. Infatti Geremia dice: porga la guancia chilo per quota, si sazia pure di offese. Quindi il Signore Gesù, come abbiamo letto prima, fu disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo del dolore, familiare con la sofferenza, pare a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo alcuna stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli che si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Quindi così vediamo l'ultimo punto, l'immensa compassione di Dio, versetti dal 31 al 39. Dopo aver considerato che la fedeltà del Signore è grande e che la nostra speranza è fondata soltanto nel Signore, in questi versetti vediamo che la compassione di Dio è immensa. Il Signore infatti non respinge per sempre, dice al versetto 31. Siamo certi che Dio, il Signore, non respinge. È l'uomo che si allontana da Dio. È l'uomo che cerca la sua indipendenza credendo di non aver bisogno di Dio. È l'uomo che si allontana, si distrugge, si annienta, si introduce in un processo di morte e di morte eterna. Ma il Signore è misericordioso e provvede tutte le risorse della sua sapienza perché l'uomo possa ritornare a Lui. Se la verità di Dio fosse quella di respingere, non vi sarebbe alcuna conversione sulla terra. Quindi quando affrontiamo delle afflizioni che sembrano essere insormontabili, come quelle che stava vivendo Geremia per esempio, Quando tutto intorno a noi sembra buio, profondo, in quelle circostanze dobbiamo appellarci soltanto a Dio, perché se affligge, ha pure compassione, secondo la sua immensa bontà, dice il versetto 32. Le afflizioni ci aiutano quindi a riconoscere che Dio è misericordioso e pieno e lento all'ira e pieno in bontà e fedeltà. Dio il Signore a volte permette che siamo afflitti. Le sofferenze sono il frutto del male che regna nel mondo. Il peccato genera afflizione dirette e indirette. Però, immensa è la compassione di Dio. Lui non dimentica né abbandona i suoi figli. Anche nei momenti più difficili, Dio è sempre coi suoi. Dio il Signore ha promesso che sarà con noi, così come dice Isaia 41, versetto 10. Non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Dio è fedele e pieno di compassione. Dio è con noi anche nella valle dell'ombra della morte, ci dice Salmo 23, versetto 4. Dio è con noi in qualsiasi situazione, qualsiasi pericolo. Dio, il Signore, conosce ogni azione dell'uomo. Infatti, ai versetti 34 al 36, il profeta riflette sulle opere dei malvagi e iniqui. Costoro non pensano a fare il bene, ma il male. Il male crea dolore, afflizione, morte. Malvagi e iniqui sono senza alcun timore del Signore. Ignorano che ogni azione iniqua e malvagia è davanti agli occhi dell'Altissimo. Rileggiamo questi versetti. Versetti 34 al 36. Dice così: quando uno schiaccia sotto i piedi tutti i prigionieri della terra, quando uno viola i diritti di un uomo in presenza dell'Altissimo, quando si fa torto a qualcuno nella sua causa, il Signore non lo vede forse? Quindi quando un uomo perde il timore del Signore, che è fonte della vita, subito precipita nella morte. Senza la grazia e la misericordia del Signore, l'uomo può solo camminare verso la morte eterna. Per questa ragione, cari nel Signore, si deve sempre insegnare il timore del Signore. Sempre si deve dire, gridare, proclamare e annunciare che Dio è solo fonte di vita, Dio è vita e soltanto in Lui possiamo trovare vita, così come dice Proverbi capitolo 14, versetti 26 e 27. C'è grande sicurezza nel timore del Signore, egli sarà un rifugio per i figli di chi lo teme. Il timore del Signore è fonte di vita e fa evitare le insidie del male, della morte. Possiamo dire allora che chi teme il Signore lo accoglie nel suo cuore come la sola fonte di vita. Chi non teme il Signore si distacca da Lui, ma distaccandosi da Lui si è nella morte. Nella parola del Signore, Dio rivela dove conducono le vie dell'uomo. Una conduce verso la morte e l'altra verso la vita. Deuteronomio capitolo 30, versetto 19. Amos invece, anche lui ci rivela che nulla fa il Signore senza rivelarle ai Suoi figli, ai Suoi servi, i profeti. Amos 3, versetto 7. Quindi se Dio non parla, chi mai potrà conoscere il suo pensiero? Se il Signore parla, il suo pensiero è conosciuto. Se il Signore tace, nessun uomo potrà mai conoscere la volontà di Dio. Dobbiamo però affermare che ci sono anche dei falsi profeti che parlano per conto loro. Al versetto 37, Geremia dice: chi mai dice una cosa che sia vera se il Signore non lo ha comandato? Il falso profeta dice cose che mai si potranno realizzare. Sono parole che vengono dal suo cuore. Il vero profeta invece dice una parola dettata dallo Spirito di Dio al suo cuore e parla per conto di Dio. Infatti Geremia capitolo 23, versetto 28, dice: colui che ha udito la mia parola riferisca la mia parola fedelmente. Quindi, cari fratelli e sorelle, ascoltiamo con attenzione la parola del Signore. Il Signore parla attraverso la sua parola che abbiamo tra le nostre mani, parla attraverso la parola predicata. La parola del Signore dice il bene e il male, dice ciò che genera bene per l'uomo e anche ciò che produce male. Per questa ragione Geremia afferma al versetto 38: il male e il bene non procedono forse dalla bocca dell'Altissimo? Procedono dall'Altissimo, perché il Signore stesso ha detto fin dall'inizio, ha detto ad Adamo: dall'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai certamente morirai. Genesi 2, versetto 17. In altre parole, Dio Signore dice: se mangi questo, muori. Se cammini per questa strada, finirai nelle tenebre. Non è Dio però che conduce nelle tenebre, è l'uomo che cammina verso di esse, come ci dice anche Salmo, primo Salmo, versetto 6. Dio Unitrino è un Dio di grazia, di compassione e fedele. Proprio per questa ragione possiamo confermare che è immensa la compassione di Dio. Al versetto 39 il profeta dice che l'uomo vive malgrado i suoi peccati. Nella sua immensa misericordia, infatti, Dio non ci ha punito come meritavamo, come meritiamo, perché ha tolto la nostra punizione caricandolo su Gesù Cristo sulla croce. Dio non solo ha tolto la nostra punizione, ma ci ha ricolmato anche delle benedizioni. Ringraziamo e lodiamo Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, perché ci fa vivere nonostante i nostri peccati. Infatti, in 1 Giovanni capitolo 1, versetto 1 e 2, dice queste parole: vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Quindi, per avviarmi alla conclusione, possiamo dire che Geremia, mentre soffriva con Gerusalemme e per Gerusalemme, non era privo di conforto. Geremia, ricordando la situazione del popolo, era in estrema sofferenza. Ma proprio in quei momenti di grande sofferenza, il suo ricordo si solidificava su chi è il Signore, un Dio di grazia, di compassione e di fedeltà. Le sue compassioni si rinnovano ogni mattina, grande la sua fedeltà. Proprio per questa ragione il profeta può avere una speranza certa, perché la fedeltà del Signore è grande. Anche noi, cari nel Signore, possiamo avere una speranza certa, perché nonostante la nostra infedeltà percepiamo e vediamo la sua fedeltà nelle benedizioni che riceviamo ogni giorno, anche dalle piccole cose che diamo per scontate. Quindi anche noi dobbiamo consapevolmente ricordare e concentrare i nostri cuori sulla natura di Dio, perché l'unica speranza certa è fondata soltanto nel Signore. Lui è pieno di bontà, immensa è la sua compassione. Amen.